Siamo giunti, come detto, alla 19ª domenica dopo la Pentecoste con la memoria dei santi martiri Cipriano e Giustina e l'orazione a Acuntis in onore di tutti i santi. Durante questa settimana, tra le belle festività, segnalo quella di San Michele Arcangelo, giovedì, e quella di San Girolamo, venerdì. E poi sabato sarà una grande festività per noi, in quanto, come sapete già, a Verrua, Savoia, il mattino vi sarà l'ordinazione sacerdotale di chi attualmente è diacono, Charles Belmadi, che celebrerà poi a Torino il giorno dopo la sua prima messa solenne. Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre vi saranno le sante cresime. E quindi raccomando alle vostre preghiere il tra poco novello sacerdote. Si avvicina anche il mese di ottobre, appunto sabato sarà il 1 ottobre, il mese del rosario, e quindi vi invito già da sabato, ma anche da subito se volete, alla recita quotidiana del Santo Rosario, a fare omaggio alla Vergine Maria. Tutti gli anni ci rechiamo a San Luca e penso anche quest'anno riusciremo a mantenere il nostro appuntamento, uno dei sabati, forse l'ultimo, adesso vedremo, del mese. Infine un sabato sarà occupato invece il 15 ottobre a Modena dall'undicesimo, mi sembra, seminario di studi in onore di Cristo Re, quindi della regalità sociale di Cristo. In sacrestia trovate, se non li avete di già, i dépliant con il programma. C'è bisogno di prenotarsi solo per il pranzo, invece per assistere alle conferenze si può venire anche all'ultimo momento. Quindi prendete anche i dépliant, che tanto lì stanno a far niente, e dateli magari a qualche conoscente. Detto questo, avete appena ascoltato le letture della Santa Messa e quindi leggiamo un passo dell'Epistola agli Efesini. Anche domenica prossima la Messa sarà quella del Rosario e verrà detta all'ora consueta, quindi come oggi, prima domenica del mese. E poi avete appena ascoltato anche una parte del capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. Allora, in questa lettura del Vangelo ci presenta una parabola di Gesù che viene presentata anche altrove con dettagli diversi, cioè il regno di Dio, il regno dei cieli, cioè la Chiesa, e la Chiesa militante già su questa terra, non quella che vi sarà dopo, anche quella che vi sarà dopo, ma già quella che è qui in terra. Il regno dei cieli è paragonato a un re che vuole fare un grande banchetto nuziale per le nozze di suo figlio. Chi sia questo re e chi sia questo figlio è facile da capire. Quindi il re è Dio Padre e il figlio del re è Gesù Cristo nostro Signore. E uno dirà: ma quando mai si è unito in nozze Gesù Cristo? Ebbene, lo ha fatto misticamente, unendosi nell'unica persona divina, unendo le due nature, la natura umana e la natura divina. Quindi le nozze di Cristo sono la sua incarnazione. Questo banchetto è l'invito di Dio Padre a credere nel mistero dell'incarnazione del Figlio suo, e quindi nel mistero della Trinità, e a unirci allo sposo, per cui anche l'anima cristiana può diventare misticamente sposa di Gesù Cristo, perché unita a Gesù Cristo è inserita nel suo corpo. L'invito a partecipare a questo banchetto, che manifesta con questa immagine l'intimità che c'è tra chi offre il banchetto e chi siede alla sua mensa, noi possiamo sedere alla mensa stessa di Dio. Ebbene, questo invito è fatto prima di tutto agli ebrei, perché erano il popolo prediletto ed eletto che doveva dare al mondo il Messia. Ma ecco che, il Signore l'ha detto in tante altre parabole, vengono inviati dei messaggeri agli ebrei per invitarli a credere nel suo figlio Gesù, nel Messia, nel Salvatore, nel figlio di Dio, ma essi si rifiutano. E questo rifiuto, che giunge al culmine con la crocifissione di Gesù Cristo, con l'apostasia del popolo eletto, che ormai non è più eletto, ma è riprovato, è solamente il punto d'arrivo di una serie di infedeltà e di crimini che si vedono tutto lunga tutta la storia sacra, con l'uccisione dei profeti. Nella parabola dei vignaioli omicidi non sono solo i servi mandati dal padre che vengono uccisi o bastonati o scherniti, ma il figlio stesso Gesù. È infatti lo sposo stesso che verrà ucciso da questi delinquenti, che sono tutti presi dalle cose di questo mondo e non dalle cose di Dio. Si occupano delle loro negoziaciones, quindi dei loro affari e delle cose di quaggiù. Allora la sala del banchetto resterà vuota e Dio si è fatto uomo inutilmente? No. Al posto del popolo riprovato, ecco che vengono eletti gli altri, i gentili, i pagani, coloro che erano lontano. Un po' come si dice che gli angeli decaduti e diventati demoni sono sostituiti nei loro seggi in cielo dagli uomini che si salveranno, così i giudei decaduti, non tutti, quelli fedeli hanno fondato la Chiesa, gli altri, la maggioranza e le autorità, perdono il regno dei cieli e al loro posto sono chiamati i gentili. Che ne è di coloro che hanno rinnegato Gesù Cristo e ucciso i suoi profeti? Gesù in questa parabola esce dalla parabola ed entra nella profezia, che è storia ormai, ovvero sia dice: il re sdegnato, quando viene a sapere di questi crimini, mandò i suoi eserciti, i quali assediarono la loro città circondandola di trincee e poi la distrussero ed incendiarono. Questo è un annuncio ben preciso di un fatto storico conosciuto da tutti. A Roma, come sapete, c'è l'arco di trionfo di Tito che ricorda la distruzione di Gerusalemme. È avvenuta nell'anno 70 d.C. È uno degli avvenimenti più importanti di tutta la storia umana. E lì Dio aveva dato al popolo giudaico, alla nazione giudaica, alla religione giudaica, un tempo di penitenza dopo il crimine del Calvario, un tempo di penitenza, una generazione per credere in Gesù Cristo. E siccome non hanno fatto penitenza, ecco che è arrivato il castigo. Il re mandò i suoi eserciti, gli eserciti di Vespasiano e di Tito, che divennero imperatori romani in seguito a questa vittoria praticamente. Bene, questi eserciti sono chiamati da Gesù i suoi eserciti, perché anche se loro non sapevano che la distruzione della città e della Giudea era fatta in nome di Dio, del vero Dio, del Dio cristiano, di fatto erano mossi dalla giustizia di Dio, erano mandati dalla giustizia di Dio. Allora Dio chiama a salvezza i pagani, i nostri antenati. E nel giro di pochi secoli abbiamo visto milioni di persone che fino allora erano pagane e vivevano sotto la schiavitù del diavolo, diventare cristiani. Sono accorsi, pieni di fede e di entusiasmo. Già San Paolo descrive con termini esultanti la conversione dei pagani. Alle sue parole i giudei non si convertivano, tranne pochi, i pagani invece si convertivano. E così è successo. E così abbiamo visto la Chiesa, la sala del banchetto, riempirsi di invitati. Come si entra in questo palazzo reale? Si entra mediante la fede nella divinità di Gesù Cristo, la fede nella Santissima Trinità, la fede nell'incarnazione del Verbo e poi in tutto quello che Gesù Cristo ha rivelato, e mediante il battesimo, che è il sacramento della fede. Col battesimo abbiamo ricevuto l'abito bianco, immacolato, che indica la purezza della nostra anima lavata dal sangue di Cristo, e siamo entrati come invitati nella sala del banchetto. E il banchetto che cos'è? Il banchetto innanzitutto qui sulla terra è il banchetto eucaristico, il banchetto eucaristico. Abbiamo il mio corpo, è veramente un cibo, il mio sangue è veramente una bevanda. Chi mangia del mio corpo, chi beve del mio sangue, avrà la vita eterna. Prendete e mangiatene tutti, prendete e bevetene tutti. Ecco le parole di Gesù che ci invita alla sua mensa. Allora, come il battesimo ci inserisce nel corpo di Cristo, così l'Eucarestia ci inserisce ancora di più nel corpo di Cristo e ci unisce a Lui in un'unione sponsale di vera e intima amicizia. Ma ecco che il re scende nella sala degli invitati per salutare gli invitati, come nei matrimoni gli sposi eccetera fanno il giro degli invitati per salutare tutti, e ne trova uno privo di veste nuziale. Solo uno o tanti? Alla fine del Vangelo il Signore ci dice: molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Quindi molti saranno trovati senza la veste nuziale, ma uno a uno sono scoperti senza la veste nuziale al momento della morte. In quel momento il re viene a visitarci e vede se portiamo o non portiamo la veste nuziale, cioè la carità. Infatti, se con la fede si entra nella Chiesa vi sono, come dice il Vangelo, bonos et malos, dei buoni e dei cattivi. Non siamo tutti santi e a volte i bonos diventano malos e i malos diventano bonos, perché a volte ci si scambia i ruoli. Chi è in grazia di Dio perde la grazia di Dio, chi era in disgrazia di Dio ritrova la grazia di Dio. Ma al momento in cui il re viene a visitarci, lì conta definitivamente se abbiamo la veste nuziale o no, quella della carità. La carità vuol dire amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi per amor di Dio. Anzi, col Vangelo vuol dire amare il prossimo come Gesù ci ha amato. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E da questo segno, cioè dal vostro amore, che si riconoscerà se siete miei discepoli. Questo abito bianco ricevuto nel battesimo, se è stato lordato dal peccato, può essere lavato dal sangue dell'agnello, dal sangue di Gesù, nel sacramento di penitenza, unito alla vera contrizione, al dolore sincero dei nostri peccati, al proposito di non peccare più. Allora, colui che è trovato con l'abito nuziale ha il diritto a restare nel banchetto e sedere alla mensa del suo re e del figlio del re, ma colui che è trovato senza l'abito nuziale è cacciato fuori, legato mani e piedi nelle tenebre esteriori, là dove pianto e stridor di denti, ovvero sia nell'inferno. Dopo la morte, chi è sorpreso in peccato mortale è gettato in inferno. Peccati mortali sono una trasgressione grave dei comandamenti di Dio. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. Nel suo passo dell'epistola di oggi San Paolo ci ricorda alcuni, non tutti, di questi comandamenti di Dio, parlando ai primi cristiani che col battesimo si sono rivestiti di un abito nuovo che è Gesù Cristo, di una vita nuova che è quella cristiana, dice: non dovete mentire gli uni agli altri, ed ecco l'ottavo comandamento. Non dovete rubare, ma piuttosto lavorare onestamente, ed ecco il settimo comandamento. Non dovete dare spazio all'ira e alla collera, che la sera del giorno non giunga su di voi mentre vi è ancora dell'odio nel vostro cuore, ed ecco il quinto comandamento: non uccidere e neanche odiare e far del male al tuo prossimo. E poi naturalmente ci sono tutti gli altri che noi dobbiamo ricordare. Chi mi ama non mi ama a parole, ma mi ami nei fatti, osservando i comandamenti di Dio. Cari fratelli, eccoci qui davanti all'altare di Dio e dobbiamo far sì di poter ricevere oggi o prossimamente con fervore, con amore, il corpo e il sangue di Cristo per mantenere viva la nostra fede, rimanere ospiti del banchetto divino e poter poi banchettare per l'eternità con Dio, non più vederlo nell'ombra della fede o sotto il velo delle specie eucaristiche, ma vederlo faccia a faccia così come Egli è, l'essenza divina e anche la santa umanità di Gesù, di Maria, di tutti i santi. Voglio vedere Dio, questo deve essere il nostro grande e ardente desiderio, ma per questo bisogna prima entrare nel suo palazzo con la fede e poi restare nella sala del banchetto con la carità, sedere alla mensa eucaristica, vivere da buon cristiano, morire da buon cristiano, e allora così, avendo perseverato fino alla fine, potremo avere non solo la speranza ma la certezza di godere di quell'eterna felicità, di quella beatitudine così grande che è per noi inimmaginabile, per il quale Dio buonissimo ci ha creato. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.